ma ha l'ancora o l'ancoratura della fede, cioè non soccomberà, non può soccombere perché Dio è con lui.
La parola russa del approccio da qualsiasi parte c'è la parola, né più né un altro, chi crede come chi non crede, da qualsiasi parte c'è
sì, sì, perché è caratteristico dell'esistenza umana ed è per questo che è difficile che il non credente possa essere presuntuoso nella sua posizione o unilaterale nella sua posizione, tanto quanto il credente non può essere presuntuoso nella sua posizione. Voglio dire, è per questo che il credere o il non credere, o meglio il dire di credere, perché poi in realtà è questo, no? Cioè ci riferiamo a delle persone, non a delle teorie, ci riferiamo non a un'ideologia, ma a delle persone immerse nel vissuto della storia umana. Il dire di credere o il dire di non credere è comunque una scommessa. Cioè, nessuno, né chi è da una parte o dice di essere da una parte, perché poi bisogna vedere se c'è, né chi dice di essere dall'altra dice di essere, perché poi bisogna vedere se c'è, può presentarsi in modo imbonitore e fanatico e trionfalista dicendo io ho ragione, tu hai torto, cioè dicendo, adesso detto in maniera plateale, dicendo da parte del non credente che il credente è uno stupido, un illuso, o viceversa da parte del credente dicendo a chi dice di non essere credente che quello è uno che non ha capito niente. Nessuna di queste due posizioni egualmente fanatiche, egualmente unilaterali, egualmente sempliciste è pensabile, non solo data la complessità dell'esistenza umana, per chiunque veda le dimensioni reali della storia umana, ma ancora di più per il credente biblico che non è mai invitato ad essere un fanatico, ma gli si sottolinea continuamente il carattere paradossale della sua esistenza. Dunque è speculare la cosa, del resto è giusto che sia così, perché non sarebbe giusto, cioè non sarebbe reale, non sarebbe realistico, non sarebbe vero e non sarebbe neanche umanamente corretto che uno o l'altro avesse il salvacondotto, cioè che l'uno o l'altro avesse la possibilità di vantare la sua posizione come l'unica al coperto da qualunque problema. Non sarebbe neanche umanamente giusto che esistesse una posizione senza problemi, perché sarebbe troppo facile, troppo comodo. Apposta, questo è caratteristico della rivelazione biblica di navigare controvento, come dicevo prima, che poi questo navigare controvento si esprima con un linguaggio o con un altro in circostanze in un modo, in altre circostanze in un altro, questo dipende dall'evoluzione dei periodi storici e delle circostanze a cui ci si riferisce, però anche quando ad esempio si afferma il principio della guerra santa contro i nemici di Dio, cioè contro coloro che ostacolano il cammino di questo popolo nella sua viaggio, no? Dall'Egitto alla terra promessa, cominciando dal faraone fino a tutti gli altri ostacoli successivi, anche quando si afferma il cosiddetto slogan, manifesto della guerra santa, anche in quel momento si afferma, sia pure in quella maniera lì, condizionata, caratteristica di quei momenti storici, si afferma la fede di Israele in Dio come padrone della storia, cioè che contro ogni speranza e al di là di ogni evidenza, egli ci può condurre dove noi altrimenti non arriveremo mai. Chiaramente sono affermazioni di questo filo, grande filone conduttore, condizionate dalle circostanze varie, quindi formulate in modo vario secondo i tempi, i momenti della storia di questo popolo, e non affatto, diciamo, tutti sullo stesso piano come modi di esprimersi. Per esempio, è chiaro che il modo di esprimere la fede di Israele nel Dio padrone della storia, tipo guerra santa, questa modalità storica di questo principio che stavamo dicendo prima, percorre un po' tutta la Bibbia, questa modalità storica, per esempio, in altre epoche della rivelazione biblica viene scavalcato, superato, abbandonato addirittura. Però, ripeto, una cosa sono le modalità con cui la professione di fede di Israele si è esplicitata lungo l'arco di 1000 anni di storia, quelli a cui fa riferimento la Bibbia, e una cosa invece è il fondo permanente, il filone conduttore, come l'ho chiamato io prima, della fede biblica, che è precisamente la fede nel Dio della storia, cioè che nella storia o nel vissuto, o nell'esistenza umana con le sue caratteristiche, non esiste solo lo sperimentabile, non esiste solo questa dimensione. Questo è il principio di fondo, che poi si esprime in modalità culturali, storiche, formulative, così diverse che addirittura, ripeto, così diverse che addirittura in alcuni momenti altre precedenti sono dichiarate finite, superate. È classico il rapporto tra l'Antico e il Nuovo Testamento per certi problemi, no? Dove in modo esplicito la fase della rivelazione biblica che noi chiamiamo Nuovo Testamento dichiara superato un certo modo di, una certa modalità di esprimere la professione di fede tradizionale. Avete udito che fu detto agli antichi, ma io dico a voi, più chiaro di così, per fare solo un esempio, no? Una cosa sono le modalità espressive di questa storia, di questa convinzione, e una cosa è la convinzione di fondo che regge tutti questi periodi storici.
Io voglio anche accogliere la prima, questa dimensione del non sperimentabile, no? Quindi del non verificabile, e quindi non dimostrabile alla fine, è un dato assoluto o operativo o rimandato, cioè a me sinceramente così non mi convince, mi lascio molto perplessa un atto di fede, ecco, per quello, per un qualcosa, un'entità, un dato, ecco, se non mi va bene, non posso riscontrare nell'immediato, fino a qui posso farci. Se però questo dato non viene riscontrato mai, nel corso della mia vita non mi va più bene.
Chiaro.
Cioè, io ho fatto queste esperienze. In certi momenti ho toccato quello che diceva prima, l'assenza di Dio. In altri momenti ho detto, ma vedi, in quel tempo, in quella storia lì io non vedevo buio. Poi dopo però ho visto che aveva un senso. Allora, ecco, sotto questo aspetto sono disposta ad accettare, cioè a rimandare la verifica, ma non sono disposta a lasciarla insoluta indefinitivamente.
Non è che non sei tu disposta a questo, questo potrà essere la testimonianza della tua domanda di fondo, come la domanda di fondo di ogni uomo, di ogni persona davanti a questi nodi dell'esistenza, no? Dai grandi nodi, piccoli o grandi, ma comunque tutti, anche i piccoli, si riducono poi ai grandi nodi dell'esistenza. Non è solo però una tua domanda, anche nella rivelazione biblica questa domanda trova risposta. Cioè, quando si dice il carattere paradossale della fede, si intende mostrare storicamente che è così e non soltanto enunciarlo teoricamente. La promessa di Dio ad Abramo, per esempio, solo nei cicli a cui ci siamo riferiti un po' quest'anno, non è una promessa a vuoto, va a compimento, ma attraverso paradossali esperienze, tutt'altro che gratificanti per lui. Cioè che non cessano mai di chiamarlo sempre più oltre a quello che è il punto dove era arrivato. Esci dalla tua terra, è il punto di partenza di Abramo, ma non è solo il punto di partenza, è continuamente interpellato così il grande credente biblico che è Abramo. Non solo all'inizio è interpellato così, ma anche alla fine, nella storia conclusiva del ciclo di Abramo, che è quella di Isacco, che dicevamo prima, dove più fortemente che lì risuona: esci dalla tua terra e va dove io. È una serie di cicli, di ondate che proseguono in questa stessa direzione. Però va a compimento, cioè ad esempio il fatto di chiedere ad Abramo la prova della fede con il sacrificio di Isacco, come almeno si presentava all'inizio, poi non finisce col sacrificio. La storia di Giuseppe, che finisce per essere stato leale, coerente, in carcere, non finisce col carcere. Trasferiamoci nel Nuovo Testamento. La vicenda di Gesù non finisce con la croce. Però non può fare a meno di passare. Ecco il carattere paradossale della cosa, che appunto non significa un'affermazione a vuoto, no? Che tutto andrà per il meglio, però non va. Anzi, ogni volta che viene chiesto di andare oltre, come dicevamo prima, di Abramo, gli viene chiesto sulla base di esperienze già fatte. Cioè, quando gli viene chiesto di lasciare la sua terra, il suo clan, di andare per una direzione avventurosa, paradossale, lì gli viene chiesto qualcosa che non si capisce dove va. Poi, questa promessa a cui viene chiesto di fidarsi prima ancora e senza che se ne veda nulla, cioè nell'assenza, poi si fa presente. Si mostra, si incontra, solo che quando l'ha incontrata a un certo livello ritorna a chiedergli un'altra uscita. Però questo significa che, ad esempio, non solo per il futuro ma anche per il presente. Questo uomo che si muove nel suo cammino scommettendo, basandosi sulla promessa, non gli viene chiesto di scommettere a vuoto. C'è la scommessa perché, questa parola famosa di Pascal che definisce la fede, non è la mia, di Pascal, di un grande credente prima di noi, perché è così appropriata? Perché scommessa significa avere, ma non avere. Se uno non avesse dei motivi di sicurezza non scommetterebbe, però non ce l'ha in mano. Non può dimostrare. Però scommette perché sa. La parola scommessa definisce bene il carattere paradossale della fede, che ha precisamente questi aspetti. Tutto questo applicato alla storia umana in generale, alla storia individuale, la Bibbia lo applica anche alle storie coniugali. Questa è la cosa interessante che stavamo guardando, alla storia coniugale, familiare, i rapporti tra figli, i rapporti tra genitori e figlie. Interessante che questo discorso non è generico nella Bibbia, perché la Bibbia è un libro di storia, quindi tutto quel che viene detto storicamente, no? Non è un libro di massime o di prediche, è un libro di storia, di racconti. E ciò che si viene a scoprire passando attraverso le vicende di questi racconti. Ma possiamo fare una pausa,
Facevo voi. Devo farci arrivare.
Adesso deve andare a mangiare in maniera incondizionata.
Mi prendo pane.
Diciamo che io vado a
fate una pausetta, dai, che dopo finiamo. Non conosci il verso? Facciamo un pochino di pausa se vogliamo, poi li prendiamo, non so.
Non so, un pochettino, poverino, non è più.
Ma lui, poverino, lui o te, non si capisce. Lui.
Rispondi, guarda anche io, guarda qui, guarda tanto il mio massacro. E mezz'ora che faccio,
Vado ad andare, vengono tutte da te.
No,
io dico di fare una pausetta.
Magari parliamo con le mezz'oretta che no, se vogliamo fare le analisi personali.
Ritorniamo da Agostino, vuole un po' di acqua?
No, no, per me va bene così. Dopo.
Bene.
Allora, l'altro aspetto di questi capitoli, forse quello dominante, anzi certo forse quello dominante, è il grande tema della fraternità. La storia di Giuseppe e i suoi fratelli ha come tema dominante proprio questo. E dicevo, quando si dice fraternità si può intendere quell'aspetto della vita di famiglia che è il rapporto tra i figli, però si può intendere anche molto di più, che in generale il rapporto tra le persone. Ora, la vicenda nostra dei capitoli 37-50 di Genesi è tutta quanta, da capo a fondo, uno specchio di quello che avviene e di quello che dovrebbe avvenire, invece, tra fratelli, in questo senso, tra figli, ma anche in generale tra persone. Uno specchio di quello che avviene, e cioè di solito avviene, cioè che cosa avviene di solito? La rivalità, la conflittualità, perfino l'odio. E di quello, paradossalmente e parallelamente, che dovrebbe avvenire tra figli, tra le persone, cioè la riconciliazione, il perdono, l'unità. I principali capitoli della storia di Giuseppe e i suoi fratelli sono quelli, in successione, delle ambizioni di Giuseppe quale figlio un po' difficile, con dei sogni di grandezza che non si capisce se sono di genialità o di pretesa. Questo è il primo nucleo della storia. Poi, dunque, queste ambizioni di Giuseppe quale figlio un po' strano e potremmo dire cocco di papà, come dicevamo prima. Poi il secondo nucleo è quello della reazione violenta degli altri fratelli più grandi a queste ambizioni di Giuseppe. Il nucleo successivo è quello della straordinaria fortuna e magnanimità successiva di Giuseppe nei confronti dei fratelli, e quello successivo, culminante, è quello della riconciliazione tra fratelli, questa straordinaria conversione anche degli altri fratelli più grandi alla magnanimità di Giuseppe. Questi sono un po' i nuclei principali della storia, no? Ora, tutta questa storia si dipana tra due grandi poli: una grande e clamorosa divisione all'inizio e una grande e altrettanto clamorosa riconciliazione tra fratelli alla fine. In particolare ci sono due frasi che si richiamano come due polarità di questo tipo, all'inizio e alla fine della storia, in parallelismo antitetico, cioè come due polarità. La frase del capitolo 37, versetto 4, che abbiamo appena accennato prima: i suoi fratelli lo odiavano a tal punto che nemmeno riuscivano a parlargli amichevolmente. E all'altro capo della storia, la frase di Genesi 45:15, che sembra piovuta dal cielo alla metà di questo capitolo, ma che invece non è piovuta dal cielo, perché è proprio il polo di quella frase che abbiamo detto prima, alla fine i suoi fratelli si misero a conversare con lui. Le due frasi ci mostrano quella all'inizio una famiglia nella quale non si dialoga e quella alla fine una famiglia nella quale si è riscoperto insieme la preziosità del dialogo e la capacità di comprensione o di ascolto. Altra polarità simile a questa, Giuda, che all'inizio del racconto ha suggerito di vendere il fratello come schiavo, alla fine del racconto è lui stesso che è disposto a vendersi come schiavo pur di salvare Beniamino e con lui il padre, di cui, come si diceva prima, sarebbe stata la morte, diceva lui stesso, il portargli via Beniamino. E allora è Giuda stesso che si propone come sostituto di Beniamino in ostaggio al padrone dell'Egitto. Ora, ci sono delle polarità di questo genere nella nostra storia. Che cosa è mai che fa fare dei salti così grossi, che fa passare da un polo all'altro il nostro racconto? Questa è la cosa più importante nel leggere, da notare nel leggere questi capitoli. La cura, per dire così, che sana la situazione di partenza è una miscela, chiamiamola così per intenderci, una miscela ben fatta di perdono da una parte e di pentimento dall'altra. E notate bene, l'uno e l'altro, non l'uno senza l'altro, l'uno e l'altro insieme fanno questa miscela. A nulla infatti sarebbe servito l'uno senza l'altro. Non basterebbe il perdono di Giuseppe ai suoi fratelli, non basterebbe cancellare il passato se questi non si fossero maturati e decisi a convertirsi, a ritornare indietro, a riconoscere e a pagare le conseguenze della loro colpa. La cosa viene documentata, questo salto dei fratelli, in Genesi 42, ai versetti 21 e 22, allora si dissero l'un l'altro: questo ci succede perché grava su di noi la colpa che abbiamo fatto nei riguardi del nostro fratello. Abbiamo visto la sua angoscia quando ci supplicava di non gettarlo nella cisterna e non lo abbiamo ascoltato. Per questo ci è venuto addosso adesso questa conseguenza. E Ruben prese a dire loro: non ve l'avevo detto io? Non ve l'avevo detto di non stendere la mano contro il ragazzo? Non mi avete ascoltato? Ecco che adesso ci si domanda conto del suo sangue. Genesi 42, 21, 22. D'altra parte, non basterebbe il pentimento e la guarigione dei fratelli dall'odio e dalla falsità che aveva regnato prima, se Giuseppe non avesse maturato e deciso la sua uscita dallo spirito di vendetta. Cosa che è documentata nello stesso capitolo 42, nei versetti immediatamente precedenti, 14-20. C'è uno strano modo di raccontare. Giuseppe ricevendo la delegazione del clan di Giacobbe li aggredisce immediatamente, dicendo per quattro volte consecutive la stessa frase: voi siete delle spie. Io ho capito bene chi siete voi, voi siete delle spie. E finché non mi avrete dimostrato di non esserlo, non uscirete da qui. Questo è il primo approccio con la delegazione del clan di Giacobbe. Si conclude, versetto 17, e li fece mettere in carcere per 3 giorni. Dopo aver detto: mandate uno di voi a prendere il vostro fratello più giovane e voi resterete prigionieri. Solo così mi dimostrerete la verità di quello che dite, di essere venuti semplicemente per acquistare del grano o comunque dei viveri. E li tenne in carcere per 3 giorni. Al 3° giorno Giuseppe disse loro: come se il testo biblico dicesse, anche se non lo dice, ho cambiato idea. Vi propongo questo per avere salva la vita, perché io sono uno che temo Dio. Se voi siete sinceri, uno di voi resti prigioniero, gli altri andate a portare i viveri alle vostre case. Poi vi condurrete il vostro fratello più giovane e allora le vostre parole si dimostreranno vere. L'atteggiamento precedente si è cambiato. Dalle posizioni durissime si è venuto ad una molto più conciliante e il racconto procederà nel capitolo 42, poi nel capitolo 43, con una progressiva rivelazione di un atteggiamento di Giuseppe che passa dalla durezza iniziale all'abbraccio finale del capitolo 45. Dunque, una miscela ben fatta di perdono da una parte e di pentimento dall'altra, non l'uno senza l'altro. Attraverso la via dolorosa del castigo e delle prove di riparazione, carestia, arresto, verifica della buona condotta, l'essere torchiati negli affetti più cari, il figlio più giovane e il padre soprattutto, i fratelli si riscoprono capaci di dialogare, di solidarizzare gli uni con gli altri e tutti insieme con il dolore del padre. I guasti della conflittualità e della colpa vengono sanati e ci si apre alla gioia di un grande abbraccio di riconciliazione. Capitolo 45, versetti 1-15. Si arriva al capitolo 45 attraverso questi percorsi, diciamo dolorosi, difficili, attraverso il castigo, le prove, attraverso l'angoscia, attraverso l'essere sottoposti ad una specie di terapia di pentimento che li fa trovare continuamente in posizione di svantaggio e di bisogno di riconoscerlo, questo svantaggio. Tutto questo lavorio degli eventi, tutto questo tracciato di eventi conduce alla maturazione del pentimento da una parte, del perdono dall'altra, alla sanare i guasti della conflittualità e della colpa precedente e a rendere possibile un abbraccio di riconciliazione. Questo è il tracciato dei nostri capitoli. Ora, attraverso questo tracciato, ancora una volta la Bibbia si rivela il pozzo al quale attingere l'acqua viva che disseta nel nostro faticoso cammino verso il compimento di quella nostra vocazione personale, familiare, che i racconti della creazione ci presentavano nel primo incontro, nel primo passo che abbiamo visto. La lezione, cioè, la Bibbia ci presenta attraverso questo percorso narrativo, la lezione grande della necessità vitale del dialogo per prevenire e pilotare le conflittualità e anche per guarirne le ferite e chiudersi nella propria amarezza, nel silenzio, a leccarsi le ferite, a rimuginare il passato, non serve a niente di buono, sembra dirci la Bibbia. E non è degno di figli di Dio creati a sua immagine e somiglianza. Oppure, in altri termini, la grande lezione della necessità salvifica, dell'importanza salutare del conflitto, della conflittualità, del litigio, dello scontro e della riconciliazione, per una vera fraternità, per un più profondo avvicinamento tra le persone. Grande lezione per ogni famiglia, per la relazione tra i figli, per esempio, dove le conflittualità sono ineliminabili, come del resto grande lezione per i rapporti anche tra i coniugi. Questa necessità salutare della miscela tra pentimento e perdono come unica cura per guarire le ferite, ricucire gli strappi dei rapporti tra le persone, come via obbligata per arrivare all'amore vero che non si dà senza dolore profondo, perché ogni crescita ha il suo prezzo, via obbligata per ritrovare, riconquistare quella capacità di dialogo che proprio perché è faticosa e tutt'altro che gratificante, crocifiggente delle volte, è la via obbligata perché ogni famiglia possa restare viva e unita. Cioè possa avere un rapporto interpersonale profondo, perché più le persone si avvicinano e più si scontrano, più stanno lontane e meno vengono a conflitto. Per forza di cose. Sembra strano dire della necessità salutare della conflittualità, del conflitto naturalmente come passaggio obbligato verso un approfondimento di rapporti, verso una riconciliazione. E di nuovo l'esperienza umana, l'esperienza anche della vita di coppia e della vita di rapporti tra i figli o con i figli anche, lo dice continuamente, che un rapporto che non avesse mai nessuna conflittualità significa che non ha raggiunto nessuna profondità. Proteggere o cercare di proteggere da ogni conflittualità non conduce sicuramente a dei rapporti interpersonali profondi. E questa è una grandissima lezione di una trasparente e pesante
ma se volete anche esaltante attualità. Ancora più grande, se volete, da questi racconti la lezione biblica per la vita di coppia e di famiglia, per la relazione sia tra i figli come anche tra i coniugi, la lezione più nascosta tra le righe, perché quello che abbiamo detto fino adesso si vede un po' meglio dal percorso narrativo, ma invece più nascosto tra le righe cosa c'è in questo complesso di capitoli del Genesi? C'è una cosa ancora più grande, meno visibile, ripeto, ma ancora più importante, è il grande principio biblico che quel grande romanziere cristiano che è Bernanos aveva formulato alla fine di un suo famoso romanzo, Il diario di un curato di campagna, con la frase diventata famosa: tutto è grazia. Questa storia di Giuseppe e i suoi fratelli sembra essere proprio la documentazione di questo principio. Tutto è grazia, anche il peccato. Tra parentesi, questo è il grande principio che presiede alla celebrazione del perdono. Il succo profondo della celebrazione del perdono, perché è una festa, perché è una celebrazione, la cosiddetta confessione, termine brutto perché non mette assolutamente in evidenza questo, il succo profondo non è l'esame di coscienza e il riconoscimento dei propri peccati. Il succo profondo è la scoperta che tutto è grazia, anche il peccato. Nelle mani del Dio di Israele, del Dio della storia, del Dio di Gesù, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, anche il male degli uomini si trasforma in bene. La lettera ai Romani avrà quella famosa frase: tutto è fatto per il bene, tutto succede per il bene di coloro che credono nell'amore di Dio. Romani capitolo 8, versetto 28. Questa è la formulazione teorica di quello che sta tra le righe di questo racconto biblico di Giuseppe e i suoi fratelli. Il Dio di Israele, il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, di Giuseppe, è colui che trasforma il peccato dei fratelli di Giuseppe in occasione e strumento di salvezza e di vita per l'intera famiglia. Questo lo dice Giuseppe stesso al capitolo 45esimo, ai versetti 4 fino a 8. Il Dio della Bibbia è colui che veglia anche sulle nostre malefatte, oltre che sui nostri errori. E proprio perché il male non resti una prigione fatale, una trappola da cui non si esce più, un macigno che schiaccia. Ma se questo è il fondo più profondo di questo racconto, allora come non vederci nella vicenda di Giuseppe venduto e tradito dai fratelli, ma che diventa poi il loro salvatore? Come non vederci in filigrana, almeno in filigrana, la vicenda di Gesù di Nazaret, che come Giuseppe è stato venduto e tradito dai fratelli, come Giuseppe scende nel buio carcere della morte e ne scardina i cancelli, e ne riemerge con la risurrezione e diventa sorgente di perdono e di riconciliazione, di vita e di risurrezione, primogenito di molti fratelli, che in lui e con lui e per lui risorgono dalla morte per una vita nuova. Ancora una volta, perché l'abbiamo già constatato, anche questo dopo averlo detto come principio la prima volta, ancora una volta, così va proprio bene perché alla fine ritocchiamo il punto di partenza, ancora una volta in questo Giuseppe Gesù l'Antico e il Nuovo Testamento si ricongiungono e diventano l'una e l'altra pagina dello stesso dittico, l'una e l'altra parte dello stesso quinterno. I principi che l'Antico e il Nuovo Testamento si ricongiungono non sono dunque principi, sono chiavi di lettura del testo biblico guardato con attenzione. È il testo biblico che ci dice, non siamo noi che glieli appiccichiamo. Questo mi sembra in fondo ci dà, è parola di Dio. E questo è il fondo più profondo di questa narrazione che si svolge con quei nodi principali che vi dicevamo prima, ma che soprattutto rappresenta una lezione di vita per i rapporti tra le persone di importanza colossale. Colossale, soprattutto colossale per i rapporti più ravvicinati, perché, come dicevamo prima, meno le persone si avvicinano e meno avranno conflittualità. Più si avvicinano e più avranno conflittualità. Quindi di importanza colossale ancora di più per i rapporti ravvicinati, incontri ravvicinati di terzo tipo. Si titolava un certo film degli anni passati, ecco, parafrasando quel titolo si può chiamare veramente la storia dei rapporti tra le persone. Quella che sperimenta la necessità salvifica, l'importanza salutare del conflitto, si può veramente chiamare storia di rapporti ravvicinati di questo tipo, come quelli della storia di Giuseppe e dei suoi fratelli. Ok, questo era l'altro risvolto che mi sembrava importante vedere, forse mi sembra quello più importante, cioè dominante nella dinamica del racconto dei capitoli 37-50. Sembra importante vedere soprattutto per il nostro percorso, per il nostro tema, come vedete fortemente, trasparentemente applicabile sia ai rapporti tra figli e tra fratelli, sia ai rapporti in generale tra le persone. Bene, chiudiamo così la rassegna di questi cicli del libro del Genesi. Inshallah, dicevamo prima, se Dio vuole, ci trasferiremo più oltre in altri cicli narrativi delle coppie o delle famiglie bibliche, oltre il libro del Genesi, prossimamente su questi schermi.
Pensando a quello che dicevi, questo discorso della fratellanza, del conflitto che c'è tra i prossimi, più si è vicini in qualche modo più entra in gioco il conflitto, no? Però non un conflitto fine a se stesso, c'è un conflitto che tenga sempre presente le due componenti del perduno e della missione dello sbaglio. Altrimenti litiga molto, non lo chiamo, bisognerebbe dire potrebbe pensare, molto ringrazio di Dio. No, cioè, non lo so, adesso è chiaro, non è che io forse questo, non è quello che dice gli altri. Prima la Giulia diceva, facciamo una donazione con Bravo, per esempio, non so come farlo, non so come farlo.
Ma sì,
sì. Diceva, non è Giulia, Giulia, come dicevi, no, una donazione con Bravo, come faceva la sua. Noi non è vero che più siamo lontani di Dio che teniamo, più siamo, come dire, la buona nostra parte, non dirò che potrei entrare più.
Ci vediamo con un po' di però ci sembra che rispetto alle altre coppie di quattro di difficoltà, perché per due giorni accumuliamo problemi. Infatti vedo fare per me anche una questione che non è quella della distanza, significa di non compromettersi.
Sì, la vicinanza di rapporti ravvicinati, cioè fino a quando con una persona non ci si impegna più di tanto.
Però noi abbiamo un rapporto specifico.
No, io penso che più ci si tiene ad un certo rapporto e più ovviamente questo viene curato con una attenzione totale, no? Profonda. Meno ci si tiene e meno vengono curati i vari aspetti. Un po' per questo verso l'esperienza ce lo conferma, un po' per l'altro verso che, capito, i rapporti diplomatici si chiamano diplomatici perché attutiscono, imboniscono, fa finta che non esistano tutti i conflitti, ma non li eliminano, anzi cercano di evitarli, no? Però più i rapporti sono diplomatici e più è probabile far trattative o cavarsela con poco. Ma più i rapporti sono invece stretti e più la trattativa, la diplomazia.
Io noto questo, che il vero problema, nel punto della mia esperienza, è questo, è quello che mi conferma della fedeltà. No, quindi sia la fedeltà della mia vita, la fedeltà all'interno della coppia, eccetera, fedeltà quello che credo. Io mi accorgo che i conflitti più grossi, che ho i conflitti e i peggiori più grossi che ho trovato nella mia vita, sono legati alla vita di relazione che io conduco con Piero, Ormella e Daria, cioè sono conflitti fortissimi, no? Sono il luogo dove io mi scontro quotidianamente con la mia incapacità di amare, con i loro difetti, con i miei difetti, mi rendono evidenti, eccetera. Però questo da una parte mi toglie la disillusione, che se nel momento in cui mi rendo intimo con altre persone, cioè nel momento in cui io ricordo, è questa comunità sbagliata, questo marito, questa moglie sbagliata, cambiamo perché sicuramente andrà meglio. Ecco, io mi sono accorta che nel momento in cui divento intima con qualcuno, ritornano fuori tutti i conflitti. E questo mi consola. Cioè, in un certo senso mi dice, ecco, cioè nel momento in cui io entro in una relazione profonda, dove gioco la mia vita, le mie scelte, questi mi vanno, il Piero, Nelle, Daria, e tutti quelli che Dio mi metterà nella classe, e io per loro sono un diciamo. Per cui tante volte di fronte alla tentazione che sento mia, ma anche di altri che mi comunicano, ma guarda che cambiando moglie, cambiando marito, cambiano i problemi. Per me non cambia. Cioè l'intimità e la relazione è il, adesso siamo so tu, parlato, il incontro ravvicinato, cioè è questo che mette in gioco la mia persona, sia nelle soddisfazioni, perché io le soddisfazioni più grosse le ho avute nella relazione con queste persone, quando condivido si rispondo la sofferenza, la capacità di essere capita, ma anche le profili. Non so se mi sbaglio, se faccio una lettura un po' facile, però è l'elemento che mi trattiene dal dire cambiamo, dobbiamo fare, abbiamo persone, sono le persone sbagliate.
Si deve cambiare se stessi, tu si può entrare a avere rapporti con qualsiasi farmaceutico, tu devi cambiare quello fuori quando sei te.
Sì,
io il cuore è il perdono, le cose, è se stessi.
Però...
noi cerchiamo sempre di cambiare l'altro, di trovare qualcosa fuori che è l'altro, o è qualcos'altro che si fa che non siamo convertiti, che non siamo cambiati. Non siamo cambiati. I rapporti non potranno sempre le persone perché abbiamo fatto voi.
Però questo è un aspetto, questo credo che sia un aspetto del conflitto, ed è l'aspetto forse più salvifico, quello anche che ci riportavi per esempio dal brano biblico di questa sera, no? Però c'è il conflitto, che non sempre va a finire così, cioè il conflitto che di per sé è stato inevitabile. Per coerenza alla propria visione, alla propria impostazione, alle proprie scelte, quindi non il conflitto per il gusto del conflitto, ma quindi che di per sé è stato inevitabile, ma che poi viene a mancare di uno dei due elementi, cioè che per arrivare ad essere salvifico ci vuole una miscela di perdono e di intendimento, cioè di perdono e di conversione, quindi di conversione da due poli opposti, no? Che confluiscono e che quindi vanno a capovolgere insomma, il conflitto in azione salvifica. Però se viene a mancare uno di questi due elementi della miscela, il conflitto resta conflitto irrisolto e doloroso per tutte e due le parti. Cioè, e non sempre credo che debba essere o possa essere aiutato alla cattiva volontà, insomma.
No, bisogna distinguere, nei rapporti reciproci o ravvicinati può succedere, se succede è perché non si è imboccata la strada parallela, reciproca e corrispondente da una parte del pentimento e dall'altra del perdono. Nei rapporti che non sono invece reciproci o ravvicinati è ovvio che il conflitto resta conflitto. Precisamente perché per definizione non c'è la controparte, cioè non c'è il... Adesso stavamo parlando però di rapporti di famiglia, no? La storia di Giuseppe e dei suoi fratelli si riferisce a rapporti di persone che hanno in partenza e per definizione dei coinvolgimenti profondissimi.
Sì, ma questo avviene anche nei rapporti di famiglia o di amicizia, quindi nei rapporti ravvicinati, cioè io credo che non, se, cioè, non mi pare che sempre i conflitti si risolvono in questa maniera.
No, né sempre né automaticamente, però lì in quel caso è perché non si imbocca la strada di quella miscela che dicevamo prima o del ricerca attraverso lo scontro, attraverso il conflitto della riconciliazione, che se non è reciproca non avviene ovviamente, perché si tratta di una cosa reciproca, se parliamo di una cosa reciproca o è reciproca e allora è reciproco lo sbocco, la soluzione, oppure essendo una cosa reciproca, se non è reciproca non ha sbocco. Questo può succedere, sì, e succede forse più frequentemente che non invece quello che la storia di Giuseppe ci documenta, ma proprio per questo, tornando al discorso di prima della paradossalità, proprio per questo la Bibbia ci educa insistentemente in questa direzione, cioè proprio per questo continua a ripetere paradossalmente alla realtà umana dei nostri giorni, di ieri, di domani, di sempre, dove la incapacità di dialogare è dominante. Proprio per questo continua paradossalmente a ripetere, ma non è necessariamente così.
non esiste solo questo, esiste una via salvifica. Continua a ripetere la rivelazione biblica. Proprio perché la storia umana, direi più spesso, non solo non sempre succede così, direi che più spesso succede il contrario nella storia e nell'esperienza, no? Sì, ma poi non è solo una pratica di principi, è proprio una maturazione di persone, cioè è ancora più complessa la cosa che non un principio da fare calare in pratica, è ancora più complesso, sono le persone che hanno delle dinamiche, una complessità, no? di possibilità positive, negative, intermedie, di vendetta e di perdono, no? Di più e di meno, che però si mettono in moto, si sviluppano, no? le une o le altre, o più le une più le altre, a seconda di certe maturazioni personali e nel caso dei rapporti interpersonali reciproche. È molto di più addirittura che non una legge da eseguire questa, è proprio un processo di evoluzione, di sviluppo, di crescita, e ogni crescita suppone una crisi al suo prezzo da pagare, che è la legge la costante della evoluzione, dello sviluppo delle persone.
Questo viene anche con i figli, no? Per esempio, cioè, attraverso il conflitto che hanno i fratelli tra di loro, gelosia, no? Egocentrismo,
rivalità,
competizione. C'è una grossa scuola che si fa tutti i giorni di come bisogna vivere, di come deve rapportarsi, cioè, gli uni gli altri, cioè il rapporto tra fratelli, poi io credo che venga strutturato, no? A livello così proprio di rapporti interpersonali, viene riproposto poi anche fuori dalla famiglia.
Sì,
no?
proprio fatto così.
Potrebbe dire anche per quanto riguarda il rapporto di coppia, che al di là che sia salvifico o meno, io questo non lo so, lo lascio in sospeso, però mi sembra che sia fortemente educativo, cioè nel senso che è molto stimolante per quello che riguarda la messa in discussione di sé, non tanto dell'altro, perché se dell'altro è chiaro che subito, no? Sul binario sbagliato, però di sé è una grossa scuola che uno frequenta per mettersi in discussione e chiedersi che cosa devo fare.
Ma certamente è una cosa sperimentabile universalmente, cominciando dalla famiglia fino ai rapporti più analoghi, più esterni ad essa. Che poi è il nocciolo della questione dei rapporti umani, no? Il nocciolo della questione dei rapporti umani è questo, che le persone sono diverse, se non fossero diverse non sarebbero persone, se fossero fatte in serie sarebbero cose. Il fatto di essere una persona significa automaticamente, imprescindibilmente, essere diverso. Il rapporto con il diverso è inevitabilmente conflittuale. Non c'è niente da fare, perché è diverso. È ineliminabile il confronto con la diversità. Bisognerebbe che non esistesse la diversità.
Ma per passare a quello da questa, ma per arrivare a quale forse della fragranza, c'è parecchia strada da fare.
Certo.
Ma quindi ne consente anche che non si può esigere o comunque proporre il porto della tragranza quasi
come legge. È fanatismo puro e semplice questo. Fondamentalismo biblico e fanatismo religioso. Mi spiace, non si può imporre come legge.
No, cioè, quello che a me mai illuminato è questo, perché molto spesso, cioè, si può sentire in colpa meno mai tanto, sentire in colpa non per un perdono mancato, ma perché a volte il discorso è un perdono che non è compreso dall'altra parte, che viene interpretato soltanto come una bandiera bianca. Allora dico, ma che senso ha che io dia un perdono che magari io sento, ma che poi viene ben atteso?
È per quello che dicevo la miscela.
C'è il processo.
Per quello che dicevo la miscela tra perdono e pentimento.
Ma allora, se la controparte non arriverà mai a pentirsi o a perdonare, a seconda del posto in cui si trova, e quando è la volta del mio orgoglio?
Qui si tocca il limite tipico di quella frase o di quella parola di Gesù o di quell'insegnamento di Gesù che fa parte del discorso della montagna, che propone di andare avanti, cioè di fare profeticamente il passo e con scommessa, con atteggiamento di fede, nella scommessa il passo provocatorio. Non garantisce che ci sia la risposta. Ed è proprio per questo che non è proponibile come legge. Questo è un carisma, è un dono, nel forte della parola carisma vuol dire dono, che matura come frutto, posto che ci sia la pianta, la coltivazione e la maturazione della pianta. Si arriverà anche a produrre un frutto di questo genere, ma non si può partire dal frutto per fabbricare la pianta. Cioè, farlo diventare una legge sarebbe partire dal frutto. No. Invece, partire dall'altra parte vuol dire che se tutto va come deve andare, se i processi di crescita, di sviluppo, di maturazione, di coltivazione, di vanno per il verso, bisogna che arrivi anche quello come caratteristico del cristiano, no? Il discepolo di Gesù, di essere l'avanguardia del perdono, l'avanguardia del il provocatore, il profeta, il proclamatore, l'annunciatore di un altro mondo, il regno, di un'altra realtà, di un altro modo di impostare la vita, di una vita, di una qualità della vita alternativa, come la chiamano giustamente gli studiosi del discorso della vita. È la qualità di una qualità alternativa della vita. Bisogna che arrivi, bisogna che maturi, senza dubbio.
Se a un certo punto la controparte non matura mai, uno all'interno della prospettiva di fede è venuto anche ad affrontare il momento della fede.
Certo, e arriverà il momento inevitabilmente di questo bivio. Cosa fai? E arriverà, non può non arrivare, arriverà con maturazione. Del resto anche quando Giuseppe, anche quando i personaggi biblici hanno fatto il passo che poi ha avuto il riscontro, per esempio qui, mica avevano prima la garanzia che ci fosse poi il riscontro. Ecco, però una cosa è certa, che là dove si parla di reciprocità, e cioè di coppia, e cioè di una cosa che si qualifica come comune unione, reciproco rapporto, là il discorso è o è reciproco o non è, o avviene o non avviene la maturazione reciproca, cioè i rapporti ravvicinati producono conflitto, allora o sono veramente ravvicinati e i conflitti diventano crescita, oppure se non diventano crescita vuol dire che i rapporti non sono ancora talmente ravvicinati dall'avere rinunciato alla difesa. Perché quando è che non avviene il superamento del conflitto? Quando ciò che rimane è solo l'arroccamento in difesa.
Ma se la pare che l'esempio che portava lui, e poi era lo stesso a cui mi riferivo io prima senza averlo detto, cioè implicito. Il problema di fare resistenza nel momento in cui una delle due parti, cioè o il perdono o il pentimento, non matura mai, cioè non fa passi in avanti, indipendentemente dal fatto che uno delle due cerchi di muoversi, cioè proceda, cioè, su quella strada, indipendentemente dal fatto che l'altro non si muove. Però se uno non si muove, non si più incontro, non avviene mai. Ecco, questo mi sembra il caso più doloroso.
Sì, ma ci sono certi incontri che non avverranno mai, Mancheranno le premesse, o ci sarà di mezzo il trionfo del peccato, la prevaricare della difesa, ciò che la Bibbia chiama il peccato sempre. Comunque, per qualunque motivo, è vero, certi incontri non avverranno mai, e proprio perché certi incontri non avverranno mai, è necessario che ci sia la provocazione profetica. È il carisma tipico che diceva lui, no? Porgi l'altra guancia, ma non perché, capito? Non perché tu sai che tanto prima o poi ti andrà bene, non lo sai, capito? È una scommessa di fede che ha il suo culmine paradossale precisamente là, no? Uno dei suoi punti forti precisamente là. Però questo in generale, no? Perché proprio del discepolo di Gesù di fare anche questa strada. Per esempio, andare, come diceva Francesco, ad affermare il perdono là dove c'è l'odio. E quindi le scelte tipiche di chi in mezzo ai conflitti armati e agli spargimenti di sangue mette questa provocazione. La storia dell'agnello del lupo di Gubbio, dei fioretti di San Francesco, o della sua preghiera, la preghiera attribuita a lui, almeno, dove c'è l'odio, fammi strumento della tua pace, dove c'è l'odio che io porti l'amore, dove c'è la divisione che io porti, che è la rappresentazione di questo carattere profetico paradossale del cristiano come tale. Ma questo è la frontiera, è la posizione di frontiera, non è la posizione di, che è un'altra caratteristica del cristianesimo, altrettanto caratteristica, altrettanto profetica, altrettanto paradossale, è quell'altra, cioè dove attraverso il conflitto matura la comunione interpersonale reciproca. Questo è un altro segno profetico, perché dal meno non viene più. Se viene, questo è un altro segno. Però non è quell'altro. Sono due momenti, due segni diversi, due carismi diversi. Ora, quello della coppia, per esempio, della famiglia, mi sembra questo, non quello. No? Quello, cioè il luogo dove siamo più che altrove, più che mai, educati o provocati al segno della comunione reciproca, e quindi del maturare della fraternità nel conflitto, è precisamente la famiglia. Anche tra fratelli, anche tra coniugi, anche tra, no? È precisamente quello il luogo dove siamo in condizione di, o siamo messi per posizione, in posizione di. Non è automatico, chiaramente, neanche lì, non è affatto automatico, però la caratteristica di quel luogo e di quella esperienza vitale mi sembra sia di rendere testimonianza a questa cosa. Ciò non toglie che in altri luoghi e in altri ci sia da rendere testimonianza a quell'altra.
Io direi che sono le 7-8 minuti. Adesso forse la pausa la dobbiamo fare. Comunque, se magari questo discorso anche privatamente, no? Volete continuare, penso che Agostino ancora aspetti. Io un po'. Tanto la cena, l'Antonietta deve andarla a preparare, quindi.
Visto che alla fine deve fare un applauso, però che
non è alla fine, sì, perché lui torna.